Allora, passiamo a proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Vitrotti, Carus ed altri, decreto legge 47 del 28 marzo 2014. Chi la presenta? Consigliere Vitrotti, prego.
No.
Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, la proposta, la Commissione Politiche Sociali ha recepito la proposta che era stata presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, dando la possibilità alla Commissione invece di insomma, discuterne insieme e di rivederla. È stata, diciamo, una trattazione anch'essa abbastanza lunga, perché il titolo iniziale era proprio incentrato sulle criticità dell'articolo 5 del decreto Lupi, detto piano casa, trasformato in legge, la legge numero 80 del 2014, e ha aperto, diciamo, la strada per una discussione che probabilmente, doverosamente, dovrà continuare su tutta la questione casa, emergenza abitativa che coinvolge il nostro territorio. Il lavoro che è stato fatto è stato quello di partire dalle criticità dell'articolo 5 e della sua attuazione, ma di guardare, diciamo, nel complesso anche tutto il decreto, perché intanto questa è una legge, quindi per noi era assolutamente difficile sostenere che diciamo, non si poteva applicare, anche perché, come ci hanno dato conferma gli uffici, in particolare il personale dell'anagrafico, sono pervenute diverse circolari, in particolare quella del Ministero dell'Interno, che ha detto in ottemperanza a questa legge dovete agire in questo modo, quindi con una nuova modulistica, e quindi per tutti i casi a posteriori rispetto all'approvazione della legge si dovrà applicare quanto la legge prevede. In particolare l'articolo 5, ve lo cito testualmente, dice: chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza nell'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, e gli atti messi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. Ora, per essere chiari, in realtà poi la legge parla di misure urgenze per l'emergenza abitativa. Allora si è posta, diciamo, una questione: se si vogliono tutelare sia i privati che i pubblici, perché ci rendiamo conto che poi l'occupazione abusiva è sicuramente un qualcosa che va a mettere in difficoltà la cittadinanza tutta, quindi sia l'aspetto privato che l'aspetto pubblico, dall'altra però bisogna ricordare che l'applicazione alla massa...
Un attimo solo, per cortesia, credo che per la considerazione sia difficile fare un intervento in questo chiasso, per cortesia. Prego, consigliere.
Grazie. Dall'altra parte, diciamo, se si voleva mettere, diciamo, un freno a quelle occupazioni, dall'altra però è doveroso ricordare che quando si parla di emergenza abitativa e quando si vanno, diciamo, a intaccare alcuni applicare quelle leggi nella loro massima espressione, quindi andando a rivolgersi già ad una sacca di popolazione che si trova in una situazione di disagio abitativo, allora probabilmente invece di applicare quel decreto in tutta la sua interezza, poi magari riesco a citarvi anche gli altri provvedimenti, si va a diciamo, intaccare una fascia di popolazione che vive già un disagio sociale conclamato, manifesto. Che cosa è successo? Le dimensioni del problema della casa nella città di Roma sono allarmanti. Abbiamo avuto, attraverso una nota che è stata diffusa dall'assessorato alla casa di Roma Capitale, alcuni dati. I dati parlano di 6.000 sfratti avvenuti solo nel 2013, ed è ragionevole, dice, che arrivino ulteriori altrettante domande. È ovvio quindi che è opportuno, è necessario intervenire prontamente. In particolare è stata sollevata la questione dell'amorosità incolpevole, che avrete avuto modo di vedere, perché è presente anche sul sito del Comune di Roma, nell'assessorato alle politiche per le abitative, è stato previsto, così come era previsto dalla legge in realtà, il fondo che aiutava i morosi incolpevoli, che ricordo che sono quelli che si trovano in una situazione di morosità nel momento in cui sopravviene l'impossibilità a pagare il canone di locazione, e per i quali è stato appunto stanziato un fondo che va a sanare sicuramente un problema che si poteva diffondere a effetto domino su tutta la città di Roma. Che cosa succede? L'articolo 10 della suddetta legge, che si chiama, citato anche nel testo della risoluzione, edilizia residenziale sociale, prevede però delle misure che vanno a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione senza consumo di nuovo suolo, con rispetto degli standard urbanistici vigenti, specifica, e favorendo da parte dei comuni di politiche urbane mirate alla rigenerazione delle aree e dei tessuti attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale. Ancora, in particolare l'articolo 3 dell'articolo 10 della citata legge dice: l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore, da concedere in locazione per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, nonché alle donne ospite di centri antiviolenza e delle case rifugio, come previsto dall'articolo 5 del decreto legge del 14 di agosto del numero 90 del 2013. Questo che per dire cosa? Che è ovvio che se si va ad applicare quella legge solo, appunto, come dicevo prima, nella sua massima espressione, quindi solo applicando l'articolo 5, si va a generare ulteriore disagio sociale su una fascia di popolazione già in condizioni di difficoltà. In particolare, per quanto riguarda il nostro municipio, non possiamo non sottolineare le criticità che sono emerse. La posso fare?
Per cortesia.
Questo grazie ai dati che ha fornito anche l'Agenzia dei Diritti, in realtà possiamo affermare che c'è un crescente aumento di casi di sfratti nel nostro municipio dovuti alla morosità incolpevole, ma anche alla difficile situazione economica e sociale che è presente in questo momento nel nostro paese. E pertanto risultano comunque censiti dall'Agenzia anche coloro che hanno i requisiti per usufruire appunto del decreto legge sulla morosità incolpevole, quindi da una parte si andrebbe a sanare questo problema. La condizione più problematica però, nel momento in cui si andasse ad applicare la legge anche dal punto di vista retroattivo, questo la legge non lo prevede, ma sarebbe forse, diciamo, anche ipotizzarlo non è un problema, si andrebbe ovviamente a gravare su fasce già colpite in difficoltà economiche, che ovviamente non possono accedere all'acquisto di un immobile in secondo l'iter normale. C'è dell'altro. Nel momento in cui avvenissero dei ricongiungimenti familiari, nel momento in cui qualcuno chiedesse, quindi che il proprio minore entrasse a far parte del nucleo dei genitori, ovviamente con la nuova normativa questo bloccherebbe il riconoscimento della residenza al minore. Ora capite bene, e sanno tutti meglio di me, che la residenza è diciamo lo strumento per il quale si entra a fare richiesta per i servizi sociali. Sì, c'è un riconoscimento della piena cittadinanza, dei diritti del soggetto previsto anche dalla nostra Costituzione, per il quale privarlo vorrebbe dire far diventare diciamo soggetti come se fossero figli di nessuno. Quindi bisognerebbe fare delle osservazioni puntuali e precise, che è quello che abbiamo cercato di fare, dando anche un po' di apprezzando, diciamo, la legge nella sua completezza, però dicendo: allora, o l'applicate tutti tutta, perché poi l'altra criticità che volutamente non abbiamo inserito è quella dell'articolo 3 che si sta trattando nelle diverse sedi, quindi che è la vendita all'asta del patrimonio pubblico che metterebbe ulteriormente in difficoltà tutti gli inquilini che non possono acquistare, oppure che si troverebbero la loro casa ad un prezzo, ovviamente con la vendita all'asta non li mette in sicurezza dentro quel diritto di prelazione previsto tra l'altro, e quindi anche da garantire anche questo dal punto di vista costituzionale. Allora, se non si applica così come è stato, come è stata scritta questa legge, questo porterebbe solo delle difficoltà, ovviamente a chi? Agli enti di prossimità, che hanno già una situazione di condizione di emergenza abitativa molto complicata, che in parte sarà sanata dalla morosità incolpevole grazie ai fondi che sono stanziati dalla Regione Lazio e reperiti dalla, e recepiti dal Comune di Roma, ma che non vanno a sanare tutti gli altri casi di emergenza abitativa che sono segnalati presso gli uffici competenti. C'è dell'altro, ovviamente, bisogna mettere in campo tutte quelle azioni di politica proprio legata all'emergenza casa che aiuterebbero ad uscire da una situazione di difficoltà il cittadino che ne ha fatto richiesta. Vado direttamente al dispositivo, alla parte finale. La richiesta è quella di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione al fine di rappresentare agli organi competenti le criticità emerse nell'applicazione dell'articolo 5, in particolare per ciò che attiene l'annullamento dei contratti delle utenze e alla decadenza del diritto di residenza, che si configura come una forma di ulteriore marginalizzazione del disagio sociale ledendo i diritti della persona. In tutto questo c'è un richiamo, se volessimo farlo, anche al prefetto, tanto citato in queste ultime ore, perché poi quando è stata posta a lui la questione di bloccare gli sfratti ha recepito le direttive che pervenivano dal comune, quindi magari si potrebbe pensare che anche per casi ulteriori venga, diciamo, usata la stessa ragionevolezza. L'altro punto è accelerare il lavoro di stesura di un censimento del patrimonio immobiliare da destinare a residenza sociale e quindi proseguire, questo l'aveva già fatto, l'ha iniziato a fare, sta proseguendo la verifica dei titoli degli attuali inquilini, perché magari qualcuno sta antiqua però torna a Roma e poi c'ha la casa popolare. Redigere con urgenza gli elenchi delle famiglie da inviare al prefetto per la graduazione degli sfratti di famiglie con morosità incolpevole, che sono finalizzati ovviamente a sbloccare gli sfratti. Lo possono fare una domanda regolare, cioè appunto il tutto è recepibile anche su internet, però l'attivazione per evitare e per far accedere e facilitare l'accesso da parte di queste famiglie crediamo che sia doveroso. A favorire l'accesso al Fondo Nazionale di Sostegno per l'accesso alle case in locazione, che prevede la stessa legge 80. Richiedere tempi certi e rapidi per l'attuazione dei piani di vendita di tutti gli alloggi ancora invenduti e adottare le misure previste per l'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di alloggi sociali. Credo che non andiamo, diciamo, a dare una diciamo chissà quale richiesta nonostante la legge sia approvata, però chiediamo di comprendere quali sono le difficoltà dei municipi che si trovano ovviamente già a rispondere alle numerose richieste di emergenza abitativa, quindi se realmente, come immaginiamo sia, questa legge si vuole impegnare per arginare, per mettere in campo tutte le azioni e le misure necessarie per condizionare e rispondere alla questione di emergenza abitativa, allora applichiamo nella sua interezza, non alle sue massime espressioni, perché metteremo ulteriormente in difficoltà numerose famiglie, e quindi usiamo la responsabilità anche di fronte a chi ovviamente è in una situazione molto disagiata e merita il nostro ascolto. Grazie.
Grazie consigliera Vitrotti. Allora, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliera Caccamo, prego.
Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri. Ritengo condivisibile il fine che si prefigge la legge 80 del 2014. e tra le altre cose quello di riordinare e arginare le occupazioni abusive di abitazioni. Comprendo anche la necessità che spinge tante persone che si trovano in condizioni di disagio abitativo a cercare in qualche modo, rimediare in qualche modo un tetto per sé e per la propria famiglia. Tutto questo succede perché gli organi pubblici che dovrebbero provvedere a tale compito sono alquanto carenti e lasciano altresì coloro che invece hanno fiducia nel pubblico in attesa perenne di ottenere un alloggio, magari stando anche in graduatoria da diversi anni, rimangono in graduatoria per diversi anni senza riuscire mai ad ottenere l'affido di un alloggio, per cui poi la gente ridotta all'estremo della sopportazione trova i sistemi che ritiene utili per, ripeto, per poter ottenere per avere un tetto per la propria famiglia. Quindi la finalità di questa norma è apprezzabile, credo però che il riordino della materia debba avvenire in modo graduale e direi scientifico, perché le persone non si possono trattare come pupazzi che noi possiamo far uscire dalle case, mettere nelle case, eccetera. Da qui è nata l'idea di proporre questa risoluzione, sulla quale abbiamo lavorato in diverse sedute della Commissione Politiche Sociali e che propone diversi passaggi che sono stati elencati dalla Presidente della Commissione stessa. L'impegno da parte nostra è stato notevole, speriamo che queste proposte vengano accolte e soprattutto che incontrino il favore dell'Aula. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Caccomo. Consigliere Matrondolo, prego.
Allora, io chiedevo un attimo di sospensione perché c'è un punto che non è troppo vasto, cioè quando si parla di rappresentare agli organi competenti le criticità emerse in applicazione dell'articolo 5 della legge 80, in particolare per ciò che attiene all'annullamento dei contratti delle utenze, cioè che questo dovrebbe essere quasi il clou di tutto il decreto Lupi, cioè chi occupa abusivamente non c'ha diritto alle utenze. Se noi lasciamo questo qui significa che blocchiamo no quelli da adesso, pure quelli che vengono dopo, li blocchiamo sempre, cioè non li blocchiamo più né le utenze, né le residenze e niente. Pertanto sarebbe più opportuno centrare più l'argomento. E poi faccio un esempio: se c'è una famiglia che è occupata e deve fare il ricongiungimento con il bambino e c'è questo problema, allora magari il ricongiungimento con la famiglia e con i minori può andare. Oppure se c'è qualcuno che ha occupato una casa e sono 10 anni che sta aspettando una casa in graduatoria, allora quello può essere un problema. Ma se noi mettiamo all'interno del calderone tutto quanto, significa che il decreto Lupi è come se non ci è servito a nulla, cioè continueranno le occupazioni e continuerà tutto quanto. Quindi sarebbe il caso di sospendere e focalizzare un attimo quali potrebbero essere i problemi più, diciamo, più importanti da far sì che il decreto Lupi non c'entri, cioè non li salvi. Altrimenti, se non è così, è un po' contraddittorio il tutto. Cioè, se occupiamo un palazzo, abbiamo occupato un palazzo, continuiamo a dare residenze, continuiamo a dare l'allacci della luce perché c'è l'emergenza sociale, c'è l'emergenza abitativa, però non si blocca nulla, vincerà sempre quello che riuscirà più forte, che riesce a occupare, e il poraccio che magari è occupato, che sta in attesa, rimarrà sempre in attesa. Quindi secondo me un freno bisogna metterlo, bisogna aggiustare un attimo quel punto. Apposta chiedo se 5 minuti di sospensione, se è possibile focalizzare il secondo punto o aggiustarlo.
Sì, si può fare un emendamento,
sì, sarebbe bene parlarne, perché così, guardate, se voi leggete attentamente questo passaggio, io inizialmente, diciamo, l'avevo letto, l'avevo detto, vabbè, può andare, però se andate a guardare, in particolare per ciò che tiene l'annullamento dei contratti delle utenze, delle decadenze, del diritto di residenza, che si configura con una forma di ulteriore marginalizzazione, cioè significa che rimane tutto così. Perché portato così rimane tutto in questa maniera. Quindi secondo me neanche lo prendono in considerazione. Se invece noi focalizziamo alcuni punti principali, ho detto i minori, chi già sta in graduatoria, o quarte, allora
potrebbe se essere... il primo firmatario, il presidente della commissione.
Sì, non lo so, vabbè, vuole... io non ho problemi, però insomma c'è scritto anche semplicemente di dare, di rappresentare le criticità emerse, perché ho detto in premessa, forse qualcuno gli è sfuggito, che questa è una legge e quindi probabilmente noi andremo solo a raccogliere le criticità, però al momento chiediamo, rendetevi almeno conto che è un problema se applicato nella loro massima espressione, dopodiché gli uffici stessi ci hanno detto la situazione è questa, noi possiamo semplicemente segnalare che forse la regione lo può recepire, che nell'autonomia rispetto al percorso della casa possa avere degli accorgimenti rispetto a questo, ci rendiamo conto che però in alcune situazioni che il consigliere ha citato prima di me, come quello dei ricongiungimenti familiari, ovviamente creano un problema. Allora, anche per l'accesso ai servizi
se è necessario sospendiamo il consiglio 5 minuti, se c'è la possibilità sospendo il consiglio 5 minuti. Allora ripresentiamo il consiglio, invito i consiglieri a prendere posto, presidente della commissione Petrotti. Dopo ci chiarisca un po'.
Allora sì, presidente, il secondo punto del dispositivo dopo la sospensione, siamo arrivati a questa conclusione, diventa quanto leggo: rappresentare agli organi competenti le criticità emerse nell'applicazione dell'articolo 5 della legge numero 80/2014 e in particolare per ciò che attiene l'annullamento dei contratti delle utenze e della decadenza del diritto di residenza. Aspetta. Ai casi di ricongiungimento familiare, questa è la parte che abbiamo inserito, ai soggetti in graduatoria e a tutti i casi in cui è già conclamata la situazione di disagio sociale. Questa parte va punto, quindi la parte che si configura come una forma di ulteriore fino alla fine del periodo è cassata. Va bene.
Ci porta il testo scritto. È una risoluzione.
Quindi diventa ai casi di ricongiungimento.
Bisogna farlo su una copia fatta bene.
Vabbè, una copia. Ci aspetta.
Aspetta, che tu già cancellato. Allora, aggiungiamolo qua. Dov'è che si aggiungeva?
Qua.
Allora facciamo, caselliamo che si configura, lo tolgo?
Magari sì.
Che si configura, lo tolgo,
sì.
No?
Sì.
Fino alla fine del periodo. E viene una parte cassata e una parte aggiunta.
Allora, questa è cassata.
Sì.
Eventualmente firmato da?
Vabbè, metti firmatari e.
Bisogna farlo meglio, non va bene qui. Abbiamo l'emendamento qua, dai. Adesso lo vediamo, cioè, aggiuntivo va bene perché l'aggiunta, uno va bene.
Soppressivo.
Il testo dell'emendamento me lo scrivo qua.
Scriviamo, okay. Dai, lo scrivo.
Eccolo qua, dai. Allora, qui ci scrivi la parte che viene soppressa, ti do il testo, li metti solo da lì, dice sopprimere.
Tanto continuiamo la discussione.
Sì. E lei compila le parti.
Allora, mentre la consigliera Petrotti scrive gli emendamenti, noi continuiamo con la discussione. Ci sono altri interventi. Consigliere Cofano, prego.
Grazie Presidente, ci accingiamo a votare un atto molto importante in merito a quello che è il DL 80 del 2014,
che si prefigge comunque l'obiettivo di fronteggiare l'emergenza abitativa. In effetti le misure previste dal DL per fronteggiare l'emergenza abitativa ci sono e sono, a nostro avviso, piuttosto vaghe e future, senza investimenti pubblici e basate su una solita già vista miscela di svendita del patrimonio immobiliare pubblico. L'aspetto però importante del decreto è sostanzialmente ciò che concerne l'articolo 5, l'unica norma immediatamente operativa nel nostro ordinamento dal 28 marzo, che stabilisce, appunto, come è stato già detto in precedenza, che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento ai pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. E se si tiene conto di come notoriamente ad oggi, soprattutto nella nostra città, nei nostri territori, nei nostri quartieri, decine di migliaia di famiglie impoverite siano costrette a vivere in immobili occupati abusivamente, non può che rilevarsi un'ennesima bomba che rischia di scatenare una nuova macelleria sociale, perché di questo poi rischiamo di parlare. Per spiegare però questo segno estremo a cui siamo arrivati, bisogna un attimo ricostruire anche quello che è l'esercizio giuridico di residenza. È utile precisare infatti che l'ottenimento della residenza è un completo diritto soggettivo del cittadino che trova tutela e fondamento nei principi generali dell'ordinamento e nella nostra Costituzione. Il concetto giuridico è contenuto nell'articolo 43 anche del Codice Civile, il quale dispone: il domicilio di una persona è nel luogo in cui ha stabilito la sede dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. In primo luogo sancisce una sorta di diritto di affermazione dell'esistenza, ovvero sia la registrazione del cittadino residente ai fini di tutte le rilevazioni statistiche, della distruzione delle risorse e dell'imputazione delle imposte, senza contare che il corretto censimento dei residenti è un aspetto anche di ordine pubblico. In secondo luogo, la residenza è precondizione dell'esercizio dei diritti politici, con particolare riferimento all'iscrizione nelle liste elettorali e la possibilità di esercitare l'elettorato passivo. Senza la residenza anche questo elemento non è possibile. Godere a pieno titolo del diritto della salute, in quanto è condizione per ottenere l'assegnazione anche del medico base, e del diritto allo studio, in quanto è condizione dell'accertamento dell'obbligo scolastico. Ed infine, la residenza legale in Italia è necessario requisito per ottenere la cittadinanza, anche ai sensi della legge 91 del 92. Infine, ogni sussidio, agevolazione, servizio presuppone la condizione oggettiva della residenza. Alla luce di queste considerazioni appare anche evidente il legame che corre tra la residenza e l'esercizio di diritto fondamentale di portata costituzionale. La residenza è legata all'esercizio dei diritti fondamentali, che è citata anche negli articoli 2 e 16 della Costituzione. Inoltre va tenuto anche conto, ed è anche questo un ulteriore aspetto essenziale, che con questo decreto, ormai legge, viene negato anche il diritto alle utenze. La Costituzione tutela tutti i diritti per il cui esercizio è funzionale la residenza sopra elencati. Insomma, con questo piano non si esce solo dalla Costituzione, ma si torna indietro ad un'Italia antica, addirittura quasi pre-unitaria. Va a riguardo detto come in effetti alcune norme simili siano state adottate anche in alcune giunte del nord, in Lombardia o in Veneto, per escludere i non nativi presenti sul territorio, ma tali provvedimenti sono sempre stati annullati dai rispettivi TAR, in quanto, e cito una sentenza del TAR della Lombardia, è opinione comune in giurisprudenza che la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ossia dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e da quello soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. Pertanto, qualora la residenza anagrafica non corrisponda a quella di fatto, è di questa che bisogna tener conto con riferimento alla residenza effettiva. quale si desume dall'articolo 43 del codice civile, e la prova della sua sussistenza può essere fornita con ogni mezzo, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche o in contrasto con esse. Per cui è ciò infatti che discende direttamente dalla normativa nazionale pregressa. Il regolamento anagrafico stabilisce che per persone residenti nel comune si intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune. E nella stessa direzione si pone anche una circolare del Ministero degli Interni del 95, per cui la richiesta di iscrizione anagrafica non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tale modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale, in palese violazione dell'articolo 16 della Costituzione. La circolare afferma poi che questo accertamento non implica una discrezionalità dell'amministrazione. E del resto ciò spiega anche come la residenza sia sempre stata concessa anche in alloggi di fortuna come roulotte, tende, camper o immobili senza titolo. E proprio perché la pubblica amministrazione si limita ad accertare un fatto, la dimora abituale, in questo caso, non a concedere uno status. Detto ciò, a seguito di questo decreto, le famiglie impoverite costrette a vivere in immobili occupati abusivamente, e quindi per famiglie impoverite si parla di nuclei familiari con un accertato stato di disagio, non potranno più votare, non potranno più iscrivere i figli a scuola, non potranno più accedere all'assistenza del servizio sanitario, non potranno più ottenere, se stranieri, la cittadinanza italiana. Condannati a sparire perché impoveriti, perché poveri. Oltretutto non potranno avere più l'allaccio alle utenze di acqua, luce, gas e di tutti i servizi fruibili, senza che sia prevista per essi nessuna alternativa alloggiativa, se non letteralmente trasferirsi sotto un ponte, dove, grande paradosso, continuerebbero ad avere il diritto alla residenza in base ai principi giurisprudenziali che ho citato poco fa. E ciò non solo in contrasto con la nostra Costituzione, ma anche a tutti i principi cardini dello Stato di diritto liberale, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della Carta sociale dell'Unione Europea e sugli articoli 30 e 31 che promuovono l'accesso a un'abitazione di standard adeguato per prevenire e ridurre il fenomeno degli homelessness nella prospettiva della graduata eliminazione della stessa e l'accessibilità dei prezzi per coloro che non possiedono le risorse necessarie. Per cui noi oggi con questo decreto possiamo accertare che i poveri vengono espulsi dallo Stato di diritto e privati del diritto basilare all'esistenza. In nessun altro modo è definibile essere privati dell'acqua, della luce, del riscaldamento, dei diritti di elettorato, dell'assistenza medica, del diritto all'istruzione e alla cittadinanza. E questo francamente non può essere accettato. Non può essere accettato né da parte di uno Stato né da parte di un ente di prossimità che comunque si trova ad affrontare quotidianamente emergenze di questo tipo. Per cui il lavoro che è stato svolto in Commissione è stato lodevole e auspico che anche quest'Aula prosegua l'indirizzo dato. Grazie.
Adesso. Grazie consigliere Cofano. Altri interventi? Consigliere Giuliano, prego.
Allora Presidente, io rimango insomma ovviamente meravigliato da questo intervento che fa il collega, dove appunto si è appuntato giustamente tutta una serie di norme, leggi, circolari che ci hanno ricordato quelle che sono, no, le varie disposizioni alle quali tutti si devono ovviamente attenere. Bene, voglio dire, però io penso che dopo aver fatto questa elencazione di tutte le norme, insomma, a noi rimane sempre il problema e il nesso su cui dobbiamo poggiare la nostra discussione. Quindi quando poi si rimane da un certo punto di vista collegati solo al fatto di avere il problema come tale, quindi che rimangono alcune categorie di persone in difficoltà e non tutelate, questo non significa che comunque sia questo decreto trasformato in legge abbia cercato innanzitutto di far rispettare effettivamente una serie di regole che sono state menzionate, cioè di alcune leggi e regolamenti che sono alla base di una convivenza civile. Che cosa voglio dire con questo? Che un conto è capire e ricordarci bene quali sono le regole, e un conto poi analizzare quello che è il problema. Perché se confondiamo e mettiamo insieme il problema con le dovute leggi, no? È ovvio che si fa un mix che non serve a nessuno, perché poi non si capisce da quale parte bisogna iniziare. Quello che invece ha un senso è dire: si parte da un concetto ovviamente di base, quindi dai dei punti fermi, per cui chi occupa in modo illegale ovviamente non ha diritto, ma non perché uno è contento di non dargli diritto, perché nei confronti di chi non lo fa e che ha lo stesso problema c'è già una discriminazione. Quindi questo lo dobbiamo capire, quindi dobbiamo tutelare chi è discriminato, no chi occupa per risolversi il problema, chi non ha la forza per farlo. Allora, detto questo, si parte da un concetto fondamentale per quanto mi riguarda, e quindi significa dare forza e dare rispetto a chi ovviamente non agisce in un certo modo. Poi, e quindi la prima parte del problema che va messo, se si voglia o no, va messo dal punto di vista legale, non è che possiamo mettere delle cose scritte, no? Così tanto per scriverle. Poi invece, quando si entra nel contesto, e noi come municipio e come istituzione di prossimità ne abbiamo insomma menzione, ci troviamo ad affrontare altri tipi di problemi all'interno dello stesso problema, altri elementi che comunque sono preoccupanti, e quindi quello dell'emergenza abitativa nella sua totalità. È vero pure che da qualche parte bisognava incominciare, perché comunque Roma da diverso tempo che non si avvicina a questo problema in modo dirompente e in modo preciso, perché si fanno tanti proclami e poi alla fine però la confusione rimane, perché poi quello, come si diceva prima, la Presidente della Commissione diceva, poi a noi ci torna comunque sul territorio, no? Che siamo uno spaccato della città, ci torna il problema amplificato, e quindi siamo, essendo gli ultimi utenti, ovvero istituzionali, ci troviamo poi a non sapere come poterlo affrontare. Allora, grande divisione, si mettono delle regole, si mettono dei passaggi ben precisi che vengono quindi formalizzati, dopodiché si entra nel meccanismo e si dice, come abbiamo appunto anche detto, quindi la sospensione è servita a questo per focalizzare ancora meglio, non bisogna confondere alcune situazioni che sono precise, capito, di difficoltà, che poi vanno nel calderone generale. Quindi, come abbiamo detto, il ricongiungimento familiare è un elemento, quindi è apprezzabile che questo municipio si renda conto di alcune cose che vanno aggiustate. Il ricongiungimento dei figli è una cosa ovviamente che deve uscire, cioè deve essere tolta dalla legge generale. Quelli che appunto dicevamo, quindi il disagio sociale deve essere comunque attenzionato e non può andare su una non può essere compreso in una riga che taglia a metà il problema. Quindi i tagli lineari, i famosi tagli lineari, deve essere presa in considerazione quelle famiglie che stando nei casi degli enti, negli enti delle fondazioni, che non hanno avuto il rinnovo dei contratti, ok, perché comunque saranno poi messi in una ulteriore vendita o cartolarizzazione, diciamo, usiamo il termine che vogliamo. È normale che questi soggetti, che fino a tempo prima erano stati sempre considerati regolari, risultano abusivi, non occupanti, ma abusivi, perché non hanno un contratto. Questo è un problema che è totalmente diverso da chi invece ne fa, tra virgolette, una professione nell'andare a recepire, a trovare un alloggio per poter comunque, no, fare occupazione a prescindere. Perché se non riusciamo anche noi a cercare di diversificare questo quadro, è normale che la confusione regnerà sovrana. Allora, perché poi i nostri concittadini, cioè chi ci segue, quel poco che ci seguono, perché poi a volte sembra che ci parliamo addosso da soli, non abbiamo la fortuna di avere mezzi di comunicazione che hanno ben altre istituzioni, però poi non capiscono se effettivamente chi è rappresentante in questo consiglio, in questo municipio, sta lavorando o pensa di lavorare e di contribuire nel migliorare questo problema, oppure di lasciare tutto nella confusione. Noi sappiamo che non è così, no? Perché anche questa sensibilità ne è dimostrazione. Però è ovvio che bisogna un attimino entrare nel meccanismo. Allora, certo che non abbiamo la capacità, non abbiamo lo strumento di fare la legge o di dare indicazioni a chi di dovere, quindi a livello nazionale la regione sicuramente arriverà ed entrerà con una sua legge sul problema dell'emergenza abitativa e quindi anche sul discorso del piano casa, prevederà delle situazioni diverse a seconda dei disagi o delle situazioni conclamate, e quindi questo potrebbe essere il momento che potrebbe raccogliere tutte le varie sfaccettature. Allora a noi che cosa ci rimane? Ci rimane solo, con questa risoluzione, un'azione politica, però per fare questa azione politica dobbiamo essere ben attenti di toccare i punti critici, ma non di dare confusione a chi aspetta che comunque qualcuno metta mano a questo mondo che non è più controllato e che va a toccare, come si diceva, il pubblico e il privato. E non è che abbiamo un caso su Roma 2, ce ne abbiamo più di 100. Quindi questo è un discorso che comunque chi di dovere dovrà affrontare. Noi diamo il nostro contributo, chi ci ascolta, chi sentirà questo consiglio, vedrà questo consiglio, perlomeno capisce che da questo municipio si sta cercando di cambiare, come si dice, tendenza nell'entrare nel problema, non nel fare solo demagogia. Quindi questo dovrebbe essere il merito che ci dobbiamo prendere nell'aver fatto questa risoluzione e nel dire effettivamente, dire tutto e il contrario di tutto non serve a nessuno, perché continueremmo negli anni ad avere questo problema, e quindi chi di dovere dovrà mettere mano, quindi sia nella vendita e nella, diciamo, ai titolari, ok, di chi appunto mette le condizioni di, che ne so, di anche di prevedere di conteggiare gli affitti in pregresso pagati, perché questo sarà un discorso senza fine, se no uno non riuscirà mai a uscirne fuori da questa situazione se non si trovano delle misure, di fare una nuova edilizia dove serve, oppure di utilizzare tanti di quei immobili che sono liberi e di dare forza anche tramite le proprietà comunali, regionali, ATER e Comune di Roma a cercare di assegnare effettivamente, a dare una smossa a questa graduatoria, che è una graduatoria che tutti sappiamo essere da lì da anni, senza fine. E anche avendo presentato un nuovo schema.
C'ha un minuto, consigliere Giuliano.
Grazie. Però il collega nel leggero ce ne ha messi qualcuno di più.
C'ha un minuto.
Allora la prossima volta mi scrivo pure io tutto e ci metto a te. No, grazie, vabbè, comunque. E quindi questo schema, anche se è stato fatto un nuovo schema di domande per gli alloggi popolari, che ha modificato sostanzialmente quello che era il vecchio, no? I famosi 10 punti solo per lo sfratto, bene, in quella direzione si evidenziano i casi diversi e problematici, però poi se non ci sono la possibilità di dare risposte, se non c'è sta appunto la materia prima a cui, no? Che sono appunto gli appartamenti e l'edilizia per dare queste risposte, no? Allora sarebbe anche simpatico dire ok, allora facciamo un bando, no? Cerchiamo di convincere l'amministrazione comunale di fare un bando aperto ai privati, perché chi ha più di qualche proprietà possa mettere, no, a disposizione, garantito dall'amministrazione comunale, tutti quegli alloggi che hanno 2, 3, 4 che ha trovato comunque anche in eredità, di poter dire quelli che non mi servono li metto a disposizione tramite l'amministrazione comunale, che mi garantisce, e l'amministrazione poi pagherà il privato, ma l'amministrazione comunque attuerà un canone d'affitto congruo all'esigenza di chi poi ci va dentro. Questo permetterebbe di dare garanzia al privato di affittare perché si sta verificando pure che il privato cerca di non affittare più, perché poi nel momento in cui ha bisogno di avere la proprietà diventa un problema, perché spende ulteriori soldi per avvocati, e poi c'è anche il rischio che negli ultimi 3, 4, 5, 6 mesi non gli pagano l'affitto. Quindi dice: perché io mi devo mettere in questa condizione? Ma se c'è l'amministrazione comunale che è garante di questo, lo fanno in altre città come Londra e Parigi, potrebbe essere già una grossa risposta, perché uno si sente, il privato si sente più tutelato dal fatto che lo dà l'amministrazione per 5 anni con un bando di 5 anni e puoi dare già una gran parte di risposta. Chiudo dicendo che ho portato questo esempio perché non c'è la panacea, cioè non c'è una situazione che può risolvere il problema, capito, di punto in bianco. La risoluzione di un problema, per evitare a chi ne fa uso demagogico di questo problema, è quello di intervenire a step, cioè se si fa un intervento si può risolvere una percentuale, poi ovviamente devi intervenire su un altro elemento, e nel tempo, perché le cose si programmano nel tempo, nell'arco di 10 anni può darsi che questa situazione possa essere comunque migliorata, si possa migliorare di una grande percentuale. Certo è che mai si parte, perché l'ultimo piano casa risale agli anni 70, voglio dire, mai si parte e mai si arriva, e si lascia solo,
sì, Giuliano,
e si lascia solo,
le ho concesso anche
spazio, finito. Si lascia solo spazio a chi invece di questo meccanismo ne fa una attività, perché ci esistono delle persone chiamate per andare a aprire e far entrare la gente, quindi c'è un business dietro. Allora noi dobbiamo anche cercare di evitare questo, no? Nel nostro piccolo, quindi mai si inizia, mai si arriva. Questa sensibilità è positiva, bisogna proprio trovare degli strumenti, e noi dobbiamo essere parte integrante come municipio di Roma, che Roma Capitale si doti di un programma che possa andare in questa direzione. Grazie.
Grazie, consigliere Giuliano. Consigliere Tutino, prego.
Grazie Presidente. Il cosiddetto decreto Lupi, poi divenuto legge, è una delle espressioni più chiare dell'alleanza Pluto-baroniaca partitica che si è concretizzata nel patto del Nazareno e che poi si manifesta culturalmente in atteggiamenti molto chiari, quali per l'appunto accorcio la prescrizione così accorcio i processi, oppure detta nella forma in cui si potrebbe manifestare, si manifesta col decreto Lupi, io direi così: la partita finisce quando sto vincendo io. Quindi mettere questa regola in maniera tale da risolvere tanti problemi, quindi per risolvere il problema di chi sta vincendo la partita finisce quando vinco io. Allora qui cosa si va a toccare? Siccome non funziona il sistema giudiziario e siccome non esistono politiche abitative, allora io tolgo i diritti agli ultimi, ok? Tolgo i diritti costituzionali e l'esigibilità dei diritti costituzionali ai bambini e dei diritti civili, dei diritti politici e quant'altro ai bambini e alle famiglie. Questo è inaccettabile, inaccettabile, e rientra in un quadro del disastro di questo Stato e veramente della peste italiana che da radicali stiamo cercando di denunciare a tutti i livelli, perché il sistema giudiziario non funziona, non ti rende giustizia e ci mette anni e anni per sanare queste situazioni, e allora io le vado a colpire alla fonte in maniera indiscriminata, colpendo chiunque in qualunque modo. Quindi giustamente in questa risoluzione si dice che vanno, chiaramente non si può chiedere la non applicazione di una legge nazionale, ma si chiede che vengano registrate tutte le criticità che questo comporta. Criticità va ribadito, l'ha anche descritto bene il consigliere Di Sel che mi ha preceduto, e come giustamente ha descritto bene il consigliere Giuliano, anche l'importanza della tutela dei diritti di chi di chi è proprietario. Allora qui siccome i diritti vanno sempre contemperati, questo a chi spetta? Spetta all'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria non funziona, quello è il cancro che va risolto. Non si può colpire alla diciamo ripulire un fiume dalla foce. Il fiume tu lo devi ripulire dalla fonte. Allora, ecco, è molto importante il fatto che si ribadisca anche la necessità delle politiche abitative che mancano a tutti gli effetti, di quelle politiche abitative che abbiamo richiesto come lista civica con grande forza su tutte le situazioni, ivi comprese le situazioni di tutte le etnie e quindi dei Rom, e felicemente questo è stato ripreso in questi giorni dal sindaco Marino, perché ove non si vada a lavorare sulle politiche abitative, non sul cemento, ma sul recupero urbano, sull'autocostruzione, sulla città che è vuota, la città è vuota, i campi di concentramento sono pieni. Quindi lì bisogna lavorare sulle politiche abitative e sul funzionamento del sistema giudiziario. Quindi questo decreto si configura benissimo nell'ambito di questa cultura per l'appunto che si è determinata di colpire gli ultimi, e efficacemente credo si possa anche dire che il ragionamento homo homini lupus è stato tradotto in homo homini lupi, e questo è ciò che è diventato questo decreto e questa legge. Quindi è positivo il nostro riscontro sulla risoluzione che andiamo a votare, e che va a rimarcare quali sono le criticità che vengono portate da questa legge. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Tutino, anche per la citazione di Tommaso Hobbes. Allora, andiamo avanti, altri interventi? Non ci sono. Consigliere Patrono, la prego.
Presidente, intanto chiedo scusa per oggi, per prima, per il nostro comportamento un po' consono al ruolo che rivestiamo, però era tanto per sdrammatizzare un clima che si sta creando. Niente, il decreto, questa risoluzione, io non faccio parte della commissione, non ho fatto parte della commissione, pertanto ho preso soltanto adesso, ho guardato com'era la situazione. Io penso che un freno bisognava metterlo, a prescindere come, perché ormai è diventato uso comune che qualsiasi cosa vuota, qualsiasi cosa, addirittura anche le case private, sono diventate oggetto di occupazione. E quando magari le forze dell'ordine si presentano davanti a un'occupazione abusiva, non possono fare nulla, perché deve essere il giudice che dà il mandato, che fa il mandato per sgomberare la casa. E in tanti casi, vi posso citare, è successo anche ad Ostia, dove è stata occupata una casa, sono una casa di villeggiatura, quando è andato il proprietario ha trovato questi dentro, l'ha invitato ad uscire, non sono usciti, sono andati i carabinieri, hanno intimato ad uscire, non sono usciti. Il giudice che cosa ha fatto? Dopo un po' gli ha dato gli arresti domiciliari all'interno di quella casa occupata. Allora io credo che siamo arrivati a un punto di non ritorno, quindi un freno va messo. È chiaro che poi nel calderone viene messo un po' tutto quanto, vengono messe situazioni che possono essere non sanabili e situazioni che invece possono essere sanate tranquillamente. Come abbiamo detto prima, il problema potrebbe essere, visto che si parla tanto di minori, il problema potrebbe essere proprio il ricongiungimento dei minori. Ma le casistiche sono diverse, ma quelle più importanti, ho detto, sono i ricongiungimenti familiari e casi conclamati di disagio sociale. Però in altre situazioni possiamo constatare che, ho detto, la liberalizzazione dell'occupazione è talmente, in questi ultimi tempi ha preso un piede molto veloce, ormai si occupa la casa come nulla fosse, qualsiasi casa, ho detto, ripeto, qualsiasi immobile vuoto è oggetto di occupazione. E purtroppo c'è un vuoto pure a livello della magistratura, perché quando viene occupato un bene la magistratura non può far nulla, o addirittura fa, ma per liberare quel bene occorrono 2, 3, 4, 5 anni e si creano dei problemi, quindi poi all'ultimo la condanna si risolve magari con 7 mesi di condanna con la condizionale e tutto quanto, però il condannato cioè il condannato occupante denunciato per occupazione abusiva rimane all'interno della casa tranquillamente, e lì bisogna attivare poi una procedura civile. Quindi ci sono, oltre al danno c'è anche, oltre alla beffa c'è anche il danno, perché da una denuncia penale che uno si aspetta di tutto troviamo il procedimento penale, il procedimento civile, però passano anni e nonostante tutto sti poracci proprietari, perché se ci rivolgiamo ai proprietari, sono costretti a pagare IMU, TARI, TASI, adesso anche il canone della TV, perché a questo punto pure questo per le seconde case, vabbè, succede di tutto. Quindi ho detto un freno va messo. Chiaro che messa così non ci ascolterà nessuno, sarà un bicchiere d'acqua nell'oceano, sarà un granello di sabbia, però un granello di sabbia tante volte dentro un occhio dà fastidio. Può darsi che venga preso in considerazione, vengono prese in considerazione quelle piccole osservazioni, piccole ma sostanziali, e pertanto speriamo che comunque si blocchino queste occupazioni. Perché si devono bloccare? Perché come ha detto prima il consigliere Giuliano, è vero, chi ci rimette sono sempre i deboli, perché quelli forti, che sono forti e arroganti, riescono a occupare, a entrare dentro tranquillamente. Il debole che ha paura della legge, ha paura delle conseguenze, tutto quanto, rimane fuori, rimane in attesa che le istituzioni gli diano una casa, e questo non è bello. Quindi per me ben venga questo decreto Lupi, ben venga con le osservazioni riportate in questa risoluzione. Noi siamo, penso che quando sarà votato l'emendamento, penso che tutti quanti siano d'accordo, dopodiché voteremo anche favorevolmente alla risoluzione. Grazie.
Grazie consigliere Matronova, altri interventi? Non ci sono?
No, stai in maggioranza, ho parlato già io.
Prego consigliere Scapitano.
No, io non sarei intervenuto, ma l'ultima parola del consigliere Matronova, ma presidente, mi preoccupa. Sono d'accordo col decreto Lupi. Io proprio mi preoccupa il decreto Lupi. Perché il decreto Lupi, di quello che ho capito io, è favorevole all'asta. Io non sono favorevole all'asta.
Dico per quanto riguarda
l'occupazione. Allora, no, perché mi auguro che nel decreto Salve Italia il decreto Lupi venga rivisto. Questa è la soluzione.
No, al governo c'è Matteo Renzi, del Partito Democratico, non c'è Berlusconi.
Ci sono alcuni momenti che...
Per favore, consigliere
Matronova. Abbiamo votato Bersani e ci troviamo Berlusconi, ma questo è un altro problema che non è in questa sede.
Presidente, per cortesia.
Presidente,
per favore, consigliere Matronova, per cortesia.
Allora, detto questo.
Consigliere Matronova, per cortesia. Per cortesia. Prego, consigliere Scalità.
Allora, dicevo, presidente. Presidente, deve essere un po' più cattivo nei confronti del consigliere Matronova, perché sembra che...
Quello che devo fare io lo fa!
No, perché lo vedo... perché non è che io voglio insegnare niente, lei è bravissimo...
Con il suo intervento!
Ho capito, se lei mi interrompe. Allora, dicevo, sono seriamente preoccupato perché io voterò questa mozione, perché è stata fatta con grande impegno della Presidente Vitrotti e del tutto dei componenti della Commissione. Però quando il consigliere Matronova mi dice che il decreto Lupi va bene, a me mi preoccupa, e spero proprio che nel decreto Salve Italia che Berluschino possa risalvare il decreto e riposizionarlo per quelle categorie povere che stanno all'interno degli enti che non devono essere messe all'asta. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Matronova. Scusate, per favore, consigliere Segnale, consigliere Matronova. Non è possibile.
Siccome le cose sono chiare, qualora venga frainteso.
Alla fine della discussione, io do la parola. Per cortesia. Allora, ci sono altri interventi? No. Allora, passiamo agli emendamenti.
Presidente.
Dopo la discussione l'ho detto, prima di votare le do la parola.
Adesso lui ha parlato tranquillamente ha citato tre volte, ha richiamato tre volte il consigliere Matronova. Io ho detto.
Consigliere Matronova, alla fine della discussione le do la parola.
E quando vi
prima della votazione.
Prima della votazione. Faccio il doppio intervento.
Dice, per cortesia.
Mi scusi, Presidente.
Allora, passiamo all'illustrazione degli emendamenti. Emendamento numero 1 era stato già illustrato, che era soppressivo,
ma è
l'abbiamo ragionato, perché
l'emendamento numero 2 è
modificativo.
È modificativo. Allora, quindi ci sono interventi sugli emendamenti? Non c'è, sull'emendamento ci sono interventi? No. Allora, prima di dare per passare la votazione, il consigliere Matrona cosa ha da dire?
Allora, no, io volevo dire soltanto questo, forse il consigliere Seridano, non so se mai stigato, ma mistica, e quindi io ho detto sono favorevole al decreto Lupi, ma per quanto riguarda questa risoluzione, cioè questa risoluzione parla di ben altro, non cita tutto quanto il decreto, quello l'asta, non asta, io rientro nella parte risolutiva, dove si parla di occupazione, di assegnazione, di stacco delle utenze e bla bla bla, pertanto non c'ha nulla a che vedere con l'asta. Ho parlato di asta io non ho parlato di asta, ho parlato di vendite, non ho parlato. Salva asta, non ho fatto niente, signor consigliere Seridano della maggioranza.
Passiamo, signor Maturana,
allora, maggioranza.
Passiamo alla votazione dell'emendamento. Quindi è unico allora.
Sì, è unico.
Emendamento unico che sopprime una parte e aggiunge
e la
sostituisce con un'altra espressione che abbiamo già letto prima, che io comunque rileggo. Ai casi di ricongiungimento familiare, ai soggetti in graduatoria e a tutti i casi in cui è già conclamata la situazione di disagio sociale. Allora, chi è favorevole? Controprova, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Nessuno. Quindi è approvato con... sette voti a favore, nessun contrario e nessuno astenuto. Ah, giusto, la consigliera Tredicina è andata via, quindi la sostituisco con la consigliera La Notte. Allora, passiamo adesso al corpo della delibera, dichiarazione di voto. Consigliera Lozzi, prego.
Allora, il Movimento 5 Stelle vota favorevole. Non siamo intervenuti in dichiarazione perché riteniamo che la politica su questi argomenti ha parlato troppo e fatto troppo poco. Probabilmente dobbiamo chiedere al governo proprio di fare una politica seria e non speculativa sull'emergenza abitativa. Prima di reprimere comportamenti illeciti dovrebbe garantire a tutti la possibilità di vivere nella legalità, quindi votiamo favorevoli.
Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, che c'è? Allora, chi è favorevole? Controprova, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Nessuno, quindi è approvato con 17 voti a favore, nessun contrario e nessuno astenuto. Passiamo adesso alle due che sono state presentate all'inizio, all'apertura del Consiglio. Non so se è il caso di firmatari delle due mozioni, se è il caso di sospendere il Consiglio e cercare di arrivare a un testo unico.
5 minuti veri.
Va bene. Cioè, sospendo il consiglio per 5 minuti per cercare di arrivare a un testo unico. Allora, viene... Sì, sì. Allora, la consigliera La Notte è andata via, quindi la sostituisco con la consigliera Cerconi. Allora, è stata ritirata la mozione a firma di Cerconi, La Notte, Tredicine e Matronola. Quindi va in discussione modificata l'altra mozione firmata da Pitrotti ed altri, è stata condivisa prima, durante la sospensione del Consiglio, e quindi prego Pitrotti di... La firma? La firma, allora, Scusate, allora, prego consigliere Pitrotti, illustra questa mozione.
Allora, siccome qua nessuno c'ha da rivendicare niente e nessuno, e mi pare che si era aperta una discussione, tra l'altro anche trasversale, emersa sia nella prima commissione congiunta che c'è stata la scorsa settimana, sia sul voto che questo Consiglio aveva già espresso, dimostrando, come ho detto in altre sedi, anche un senso di responsabilità rispetto al tema che stavamo affrontando. Oggi un po' mi stupisco che si è svegliato qualcun altro e quindi diamo a tutti il buongiorno e il benvenuto, ma questo lasciamo perdere. La situazione che si è creata su questo municipio e che alcuni di noi avevano avuto, diciamo così, la sensazione che stesse per scoppiare un caso analogo a quello che è avvenuto a pochi chilometri da qui, in un'altra periferia, ci aveva portato la scorsa settimana a fare una commissione congiunta con la presenza, tra l'altro, di un delegato del sindaco che si occupa dei diritti, della polizia locale, della Croce Rossa, in particolare per avere una fotografia della situazione complessiva e soprattutto per arrivare alla stesura di un atto che impegnasse la Presidente a attivarsi affinché fosse informata passo passo delle decisioni che stava prendendo il Comune di Roma / il Prefetto rispetto al trasferimento sui rifugiati richiedenti asilo residenti attualmente in via Morandi presso appunto il famoso palazzo ormai di Tor Sapienza. Che cosa è avvenuto dopo pochi giorni? Abbiamo letto tutti le cronache, sembra che la possibilità che questo municipio rientri tra quelli che appunto possono accogliere, così con una valutazione fatta in realtà, immagino dal prefetto una sua ricognizione sui diversi municipi della città, e quindi che il nostro municipio possa essere uno di quelli interessati ad accoglierli. Ora, è emerso ieri in un'ultima assemblea che si è tenuta proprio in uno dei locali che sono, diciamo, stati individuati per accogliere, diciamo, un numero imprecisato al momento di persone, che può andare chi ne dice 40, chi dice 70, chi arriva a 100, insomma un numero di richiedenti asilo, oltre che quello che avevamo già pensato, e c'era già arrivata questa voce, potesse interessare anche altre strutture alberghiere del nostro territorio. Ovviamente l'analisi l'abbiamo fatta approfonditamente, questo Consiglio si è già espresso rispetto alle situazioni dei diversi insediamenti che sono presenti sul nostro territorio, su una difficile gestione, su Palazzo Selam abbiamo detto anche l'ultima volta, le condizioni sono complicate, quindi cercare, pensare di riversare su una parte di questo quadrante est della città un numero imprecisato e non governato e non gestito di richiedenti asilo è per noi un fattore di forte preoccupazione. Non per noi, perché come abbiamo scritto in questa mozione d'urgenza, un continuum rispetto a quello che avevamo già fatto con le due commissioni, che tra l'altro si sono aggiornate a lunedì mattina, quindi come avevamo detto rimarrà un tavolo sempre aperto appunto per accogliere continuamente le novità, che speriamo siano più, diciamo, ci mettano un pochino meno d'ansia rispetto a quelle che ci arrivano, è quello di cercare di capirci qualche cosa di più, e quindi l'impegno che chiediamo alla Presidente è quello di attivarsi presso il Sindaco di Roma perché venga subito, con urgenza, con immediatezza, istituito un tavolo interistituzionale dove ci devono essere i presidenti di municipio, il prefetto, il Ministero dell'Interno, le autorità, insomma, chiunque loro vogliano, il prefetto, al fine di concordare, condividere, pianificare l'accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo nella città di Roma, in un'ottica di distribuzione omogenea su tutti i municipi. Ora, ieri a chi ha partecipato a quell'assemblea è emerso a tutti la difficoltà c'è un rappresentante del comitato che magari non so se poi dirà qualche cosa. È ovvio che la situazione, se le notizie non sono mai precise e puntuali, alimentano allarmismi, preoccupazioni, e soprattutto io penso che noi dobbiamo invece metterci esattamente nell'ottica in cui eravamo già ci eravamo già incamminati. Il tema dell'accoglienza, come dicevo prima, non lo pongo io, qualcuno ha detto ieri ce lo pone l'Europa, ma ce lo pone Papa Francesco tutte le domeniche all'Angelus, e vi assicuro che io sono veramente l'ultima che può dare lezioni in questo campo. Dopodiché qualcuno ci ha spiegato bene come funzionano i percorsi di integrazione e di accoglienza per queste persone. Il problema è essere responsabili dal punto di vista politico e non creare delle situazioni di ulteriore allarme sociale. Per questo è opportuno mettersi seduti intorno a un tavolo, coordinare e programmare quello che succede nella nostra città in termini di accoglienza, perché se noi pensiamo che spostiamo un problema da una periferia all'altra, io chiedo al sindaco di Roma se questo è il modo. Io credo che ci sia invece una maturità, anche diciamo postuma, ma comunque possibile, per capire quali sono i termini per poter ragionare in modo sensato su un problema che sta scoppiando. Probabilmente, spero che invece ci siano le condizioni per poterlo evitare, e su questo sono abbastanza fiduciosa, però ovviamente non possiamo metterci i paraocchi e non vedere che è un problema che è già scoppiato sulla città, nei nostri quartieri, nei nostri territori, e che noi dobbiamo essere costantemente aggiornati e pronti ad intervenire nel caso dovesse avvenire. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Vitrotti. Allora apriamo la discussione.